Fabio, ci siamo, ciao.
Ci
Ci siamo.
siamo.
È arrivato il
Altra
momento.
settimana, altra puntata.
Sì, ci siamo, che è arrivato il momento che ha preso tutti di sorpresa, perché in realtà era largamente annunciato, è quello in cui ci hanno tagliato i crediti, ci hanno tagliato
Sì, è finita
il flusso
la finanza
la
allegra, sono
pacchia.
finiti i
Finita la
buffi
pacchia.
a gratis, come si dice nella migliore periferia romana, e quindi era una cosa che si sapeva da
Da
tempo,
anni.
non vorrei dire esatto, da anni, ma
Forse non da anni, ma da molti mesi, sì.
da molti mesi si sapeva che sarebbe arrivato, ovviamente nessuno se ne è preoccupato e adesso tutto il ciarpame politico dice che la BCE che ci tratta male, ci vogliono far fare la fine della Grecia, vogliono distruggere l'Italia, vogliono comprarsi a prezzo di
Colosseo.
saldo tutte queste grandi eccellenze industriali, non lo so, l'Alitalia ad esempio, l'Ilva,
Esatto.
bisogna difenderemo l'Ilva con le unghie e con i denti dalle pretese teutoniche, francesi, del Bilderberg, insomma, è cominciata la parodia dei ciarlatani, ovviamente. Salvini, Berlusconi, per mezzo di Tajani e la Meloni si sono distinti per tempismo e idiozia, e poi sicuramente arriveranno gli altri. Ecco, non è che si faranno pregare in memoria del fatto.
Torneremo a parlare di lira? Non credo, non credo.
No, perché quello è impossibile.
Quindi sarà una lagna inconsistente, tesa soltanto a perpetuare, immagino, no, a procrastinare il momento in cui i debiti bisogna cominciare a pagarli. O sbaglio a leggerlo così?
Sì, no, ma i debiti si pagano sempre, cioè qualcuno li paga sempre.
Uno li
Allora, può
paga,
essere
certo.
il creditore o il debitore, nel senso che se il debitore fallisce, la perdita viene a gravare sul creditore. E il debitore può pagarla in tanti modi, può pagarla nel modo, come dire, canonico, rimborsando capitale e interessi. Nel caso di debito pubblico, il debitore, cioè tutti noi, tutta la collettività, tutto il sistema economico italiano, lo paga con l'inflazione.
Cioè con
L'inflazione è una
l'erosione
tassa
del valore dei soldi che hai in tasca. Ma come può esserci inflazione se abbiamo una moneta unica? Io ti voglio fare delle domande oggi, visto che ne sai.
No, ma l'inflazione è
È l'aumento.
semplicemente l'aumento di un paniere di beni e servizi, aumento dei prezzi di un paniere di beni e servizi, non lo so, per fare un esempio molto semplice, può essere pane, benzina, tassi e servizi finanziari, commissioni bancarie, no? Questo può essere un paniere molto semplificato. Quindi, se la benzina aumenta di prezzo perché aumenta il petrolio, questo va a impattare sul prezzo del pane, perché il pane viene prodotto attraverso i fertilizzanti che sono derivati dal petrolio, viene trasportato dai campi ai mulini e poi diciamo, anche la panificazione avviene attraverso l'uso di elettricità, l'elettricità viene prodotta attraverso l'uso di carburanti, la maggior parte, e quindi ecco che tutta
Aumenta il
questa
prezzo di tutti i
catena
beni. Però questo vale per tutti, anche per i tedeschi, anche per gli
vale
olandesi.
anche per i tedeschi, assolutamente vale, e quindi quello che succede tendenzialmente è che In un'area monetaria, in un'unione monetaria, l'inflazione tra le varie zone più o meno è simile, varia di 1 o 2 punti. Però succede spesso che ne so, che anche all'interno di un paese stesso, un'economia come quella italiana, l'inflazione che si registra a Milano è diversa da quella che si registra a Palermo. E infatti l'Italia ha un sistema di rilevamento per città, tra l'altro è uno dei parametri che la BCE, l'inflazione italiana, che viene rilevata nelle grandi città, è un dato che arriva molto presto, insomma, un dato, quello che si chiama un leading indicator, perché viene raccolto prima del dato ufficiale a livello nazionale e a livello dell'euroarea, e quindi fornisce già le prime indicazioni su come sarà l'inflazione a livello nazionale. E se uno vede i dati delle città, possono essere piuttosto diversi. Ecco. Magari a Milano l'inflazione, non so, è del 3,4%, e a Napoli del 2,6, faccio per dire, o magari anche del 2,1, succede spesso.
Sì.
Quindi a maggior ragione anche in America, e poi non so, l'inflazione in Alabama non è l'inflazione a New York. Tra l'altro l'America è un paese con un'economia molto variegata, per cui l'esempio classico che si fa è quando il petrolio aumenta, tutti gli stati del sud, Texas, non so, Oklahoma, Louisiana, no? Che sono legati all'estrazione, alla raffinazione, al trasporto di petrolio, hanno un boom, mentre gli stati industriali, potrebbero essere, che ne so, il Michigan, la Pennsylvania, il New Jersey, no? L'Indiana in alcune parti, quelli invece ne soffrono. Quindi l'inflazione, diciamo, avere una moneta unica non significa avere un'inflazione omogenea in tutta l'area o in tutta la
Peccato,
nazione.
perché speravo che il nostro debito in questo modo venisse un po' distribuito, che lo pagassero anche gli altri, ma non sarà così. O
No, ognuno si paga il
sì,
suo,
forse.
ma in
No, ma
questo
se lo paghi con
modo.
l'inflazione, se l'inflazione lo subiscono anche gli altri, cioè se l'aumento dei prezzi lo subiscono anche gli altri in maniera omogenea, ma non è così, lo pagheremo tutti.
No, lo pagheremo tutti, ecco, assolutamente. No, no, no. Poi magari, che ne so, in Germania ci sarà un po' più di compensazione, non so, la corsa dei prezzi verrà attenuata nell'effetto sui salari reali, appunto da aumenti salariali più consistenti, mentre in Italia, dove non ce li possiamo permettere questi aumenti salariali, la perdita di potere d'acquisto sarà di fatto la tassa con cui si rimborsa il debito pubblico.
E dunque, come siamo arrivati fin qui lo sappiamo, e beh, abbastanza, non credo che sia necessario ricordarlo, no? Siamo arrivati rifiutandoci di fare qualunque tipo di politica che fosse in direzione di una diminuzione delle spese pubbliche o di un miglioramento, insomma, della spesa pubblica. Abbiamo comprato banchi a rotelle, abbiamo fatto le spese pazze pensando che fossero, abbiamo dato salari
Redditi di cittadinanza,
di sì,
compensazioni, bonus monopattino, ma le
abbiamo fatto il
compensazioni.
115%, abbiamo speso dappertutto quello che ci pareva, senza mai, in realtà abbiamo chiuso delle aziende importanti perché inquinano e danno fastidio, e anche se non, insomma, non ci va di avere vicino a casa qualcuno che ci disturba. E ovviamente prima o poi questi conti arrivano. Però c'è stato. Mi piaceva adesso un po' ripercorrere la storia di questo quantitative easing, che anche se è recente, in realtà non è così.
Beh,
Ben presente
sono
nella
11
memoria.
anni sostanzialmente.
È stata una creazione di Draghi, un'invenzione sua.
In Europa è stato il whatever it takes di Draghi, ma in America era partito molto tempo prima. Era partito dopo la crisi del 2008-2009, insomma, dopo la crisi Lehman, in cui per attenuare gli effetti della crisi, per evitare il crollo del sistema finanziario, Tesoro e Federal Reserve, la banca centrale americana, avevano messo in piedi un piano che prevedeva sostanzialmente che il Tesoro si accollasse tutti i debiti delle banche, almeno temporaneamente. E che quindi
Appunto.
poi la banca centrale fornisse liquidità al sistema mettendo, cioè stampando moneta, diciamo noi volgarmente, ma insomma estendendo crediti a tutto il settore finanziario per evitare che ci fosse un credit crunch, cioè che la batosta sul settore bancario poi riverberasse sull'economia reale, sulle industrie, le imprese, le famiglie, e quant'altro. E quindi, diciamo così, era nata come una situazione, come una soluzione ad un problema temporaneo, e poi è diventato, sia in America che in Europa, la misura emergenziale è diventata misura strutturale.
Perché, giusto per dire, io non sono tanto pratico, però se non sbaglio, intanto non è stampa vera e propria di moneta, ma è fornitura al sistema bancario di crediti che le banche hanno utilizzato per ricapitalizzarsi, di garanzie sui crediti, o sbaglio?
Questo è l'evento, diciamo così, questo è l'intervento a sostegno del sistema bancario o finanziario in generale, ecco. Ma non è il quantitative easing. Il quantitative easing è una cosa molto diversa, cioè molto diversa. È una misura che prende un altro canale ed è l'acquisto sul mercato di titoli del debito pubblico.
Esatto, vero.
Anzi, si comincia con il titolo del debito pubblico, poi si estende a obbligazioni societarie, mutui e altri strumenti finanziari a reddito fisso. Sono poche le banche centrali che comprano anche azioni, diciamo così, ancora non siamo arrivati a quello, ma il quantitative easing è stata una misura che ha sostanzialmente immesso liquidità nel sistema attraverso l'acquisto di titoli di Stato e in questo modo ha permesso ai governi di indebitarsi senza subire grandi conseguenze sui mercati, quindi in termini di aumento dei tassi di interesse, e anche poi di abbassare il servizio del debito pubblico.
Questo perché per vendere i titoli di Stato, che avrebbero, per venderli a me, avrebbero dovuto corrispondere a un tasso di interesse di un certo tipo, se no non li avrei mai presi, hanno potuto vendere alla BCE che si accontentava di interessi zero praticamente, o
No,
anche
no, diciamo
negativi.
che quando
Praticamente
quando c'è la
zero.
domanda forte, cioè c'è un'istituzione, una banca centrale che ha una capacità di acquisto di titoli praticamente infinita, no?
Certo.
Allora il prezzo di quei titoli aumenta, quindi per indurre i privati a vendere, la banca centrale paga bene, ma quando il prezzo dei titoli a reddito fisso aumenta, come contestualmente, quindi è una relazione, come dire, uno a uno, una relazione aritmetica, il rendimento scende. Cioè, se io ho comprato a 100 un titolo che mi dà il 5% l'anno e qualcuno me lo compra a 103, lo stesso titolo che dà il 5% l'anno sul valore nominale 100,
Sì.
quando io lo pago 103 mi accontento del praticamente di
2%.
meno del 2%, sì, un po' meno del 2%,
Meno del
e
2%.
quindi quello che l'effetto del quantitative easing è stato quello di dare più soldi ai detentori di titoli pubblici e di altri titoli a reddito fisso, calmierando, abbassando il tasso di interesse, così che i governi, nel momento in cui poi hanno emesso nuovo debito, lo hanno potuto emettere con rendimenti più bassi, anzi, negativi,
Negativi.
perché questo la gente se l'è già scordato. Cioè, stranamente se l'è scordato, ma non perché è un qualcosa del passato. Cioè, i tassi negativi in Europa ci sono ancora. I tassi ufficiali di sconto della Banca Centrale Europea sono a tutt'oggi
Negativi.
negativi. Quindi, a
Quindi
fronte di un'inflazione che è superiore all'8%, le banche si finanziano a tassi negativi.
c'è un bel differenziale a questo punto.
E
Ma
quindi voi immaginate, e lo Stato, vabbè, adesso negli ultimi giorni i tassi sono aumentati, allora il decennale italiano ha superato il 4% di rendimento, quindi rispetto a pochissimo tempo fa sono livelli stratosferici, però è sempre metà del tasso di inflazione, meno della metà del tasso di inflazione. Per non parlare dei titoli sul debito tedesco, che sono, insomma, se il differenziale italiano oggi è 240 punti base, vuol dire che il governo tedesco paga meno del 2% sui titoli a 10 anni, con un'inflazione che in Germania addirittura è più alta che in Italia, e quindi che è più che quadrupla rispetto al tasso di
quindi
interesse.
praticamente paga un interesse negativo del 6%,
Sì,
quindi
cioè chi compra oggi titoli tedeschi e si accontenta del 2% ha una perdita di valore reale del 6%, di più del 6%.
incredibile questa cosa. Però tutta questa stampa di denaro non ha creato inflazione per 10 anni, un'inflazione.
Questo è stato come dire, il miracolo che ha permesso.
Mentre la crea adesso che si è chiuso il rubinetto, e non è una cosa un po' strana questa.
È una cosa un po' strana perché il motivo per cui l'inflazione era bassa negli anni scorsi è duplice. Da un lato c'era la Cina, che era diventata la manifattura del mondo, e quindi per assorbire grandi masse di contadini che si spostavano dalla campagna alle aree industriali, manteneva i salari bassi, quindi manteneva competitivi i propri prodotti, e quindi noi per anni abbiamo beneficiato di questo che Marx chiamerebbe l'esercito di riserva, no? L'esercito, come lo chiamava? L'esercito, sì, di riserva del
Sì.
i lavoratori occupati, inoccupati o sottooccupati, che man mano viene assorbito. E poi anche dal fatto che dal 2014-2015 i prezzi delle materie prime energetiche erano
Esatto.
tendenzialmente diminuiti grazie all'esplosione della produzione di shale gas e shale oil in America e anche alle forniture di idrocarburi dalla Russia, non va ricordato. Quindi, diciamo così, non erano fenomeni monetari questi, erano fenomeni reali. E quindi la banca centrale, le banche centrali più importanti hanno avuto facile gioco a mantenersi nell'alveo del target di inflazione, che è sostanzialmente il 2%, pur in presenza di politiche monetarie molto espansive, molto rilassate, anzi iper-rilassate, cioè eccezionalmente rilassate. E finché i nodi non sono venuti al pettine. E quindi prima la pandemia, poi la guerra hanno ribaltato il paradigma e la pandemia ha distrutto quel meccanismo perfetto della logistica globale che assicurava la fornitura di beni e servizi, ma
Prezzi
di materie
eccezionalmente bassi.
prime e di semilavorati, cioè era un sistema rodato per anni, che era estremamente efficiente, che aveva permesso appunto il contenimento dei prezzi, se non addirittura la diminuzione dei prezzi. E quindi poi a questo shock si è aggiunto l'impatto della guerra e adesso quegli anni di politiche monetarie eccezionalmente espansive sono finiti, non solo, ma devi iniziare per non perdere il controllo del livello dei prezzi. La banca centrale deve invertire la rotta proprio nel momento peggiore, cioè non nel momento in cui, diciamo così, l'economia è in ripresa e quindi l'inflazione è un fenomeno che segnala un'attività economica spumeggiante,
Esatto, i
ma
prezzi
lo
aumentano
deve,
perché c'è più domanda, che è una cosa
esatto, lo
positiva.
deve fare perché c'è poca offerta in certo senso e perché si sono verificati degli shock piuttosto pesanti dal lato dell'offerta. Nel campo della logistica,
C'è una perdita di
dell'offerta di
fiducia.
lavoro, perché poi anche questi bonus dati a pioggia, ne abbiamo un esempio noi con il reddito di cittadinanza, ma è altrettanto macroscopico questo fenomeno in America, dove la gente ha preso più soldi stando a casa con i bonus di quelli che prendeva lavorando e ha detto: ma sai che ti dico? A me sta bene così.
Esatto.
Eppure quando poi questi bonus sono diminuiti, però non sono diminuiti abbastanza da indurre la gente a tornare al lavoro, perché magari anche se ti danno un bonus, un sostegno che è il 20% inferiore a quello che tu guadagnavi lavorando, però per andare a lavorare devi prendere la macchina o il mezzo pubblico, in America quasi sempre la macchina, devi pagare la babysitter, devi pagare il pasto fuori casa, eccetera, eccetera, quindi alla fine è meglio magari guadagnare in teoria un 20% in meno del salario, però poi il tuo tenore di vita non cambia perché in tasca ti resta lo stesso ammontare e in più non devi far nulla, che tutto sommato, per chi non ama il lavoro, È una situazione assolutamente preferibile a quella di svegliarsi la mattina e farsi 8 ore di lavoro.
Ma perché questa cosa succede adesso nel momento sbagliato? Cioè, parlo proprio di questa inversione, perché non si poteva più andare avanti.
Ma perché
O
allora, prima della
perché adesso.
pandemia si stava discutendo appunto di quando il quantitative easing sarebbe finito. In America era già cominciato questo processo, in Europa ancora no, anzi, e poi con la pandemia c'è stata una ulteriore accelerazione, ma su tutti e due i lati dell'Atlantico. E se vuoi il Next Generation EU, cioè il PNRR, no? Il recovery plan, come vogliamo chiamare, europeo, è parte di questo quantitative easing.
Ah, certo. È stata l'ultima distribuzione di soldi gratis, diciamo così.
Che tra l'altro è anche iniziata, cioè i soldi, la distribuzione di soldi nelle casse dello Stato ancora non è iniziata, quindi immaginati tu che cosa succederà quando arriveranno i soldi nelle casse dello Stato e nelle tasche dei beneficiari. Quindi anche per questo si sta diffondendo un po' il panico tra le banche centrali, perché gli stimoli non è che siano finiti. E
Cioè,
lo
sono stati
vediamo
destinati dei
nell'edilizia,
soldi che però concretamente non sono ancora arrivati.
non sono ancora arrivati, ma quando arriveranno daranno un altro impulso all'inflazione. Lo vediamo, cioè c'è un settore dove questo fenomeno è evidentissimo, è il settore costruzioni, dove il
Certo,
bonus è
bonus.
arrivato prima, cioè già arrivato l'anno scorso, sotto forma di bonus facciate, bonus 110%. C'è stata una impennata nelle spese per costruzioni, quindi un settore che era in crisi da anni, a un certo punto ha avuto questo impulso ciclopico. Si sono create non so quante migliaia di aziende, si sono spesi non mi ricordo quanti miliardi, e i prezzi dei
Sono scesi.
materiali, dei professionisti, delle impalcature, non so, delle gru, delle ruspe, eccetera, eccetera, è schizzato a livelli mai visti. Ed erano livelli che già senza il bonus, a causa della situazione internazionale, si erano surriscaldati. Poi, con l'ulteriore impulso del bonus 110%, hanno accelerato la corsa, e poi ci sono state anche situazioni in cui questi prezzi, insomma, i progetti fatti con i prezzi, non lo so, di 6 mesi prima si sono rivelati impossibili da portare a termine, quindi c'è stato questo, come dire, shock, prima in un senso, diciamo, prima il calore intenso e poi la doccia scozzese, quindi prima la sauna e poi il freddo, e infine è arrivato praticamente l'alto là del governo, che ha bloccato lo sconto dei crediti del 110%.
Sì, è vero.
E adesso imprese fallite, lavori iniziati che vengono sospesi, progetti già presentati, che insomma, un guazzabuglio e un disastro epocale, di cui la gente,
Non si rende del tutto
no,
conto.
ma non si scorderà. E
È
chi
appena iniziato.
governa non ha capito assolutamente nulla dell'umore che prevale su questa cosa, perché non si rende conto che tu magari, se fai un provvedimento sulla scuola, sì, interessa tanta gente, ma che ne so, interessa 1,5 milioni di insegnanti, no? Le case di proprietà ce l'ha l'80% della popolazione.
Eh sì.
Quindi è un ordine di grandezza superiore a quello dei provvedimenti sulla scuola, in cui poi, insomma, spesso ci si gioca i destini di un governo o di un'elezione. Questo lo dico per completezza di informazioni. Ma l'altra cosa che è interessante è che il rimbalzo del PIL nel 2021, di cui tutti siamo orgogliosi in Italia, perché insomma è stato il rimbalzo più consistente nell'euroarea, grazie. La
Particolarmente.
caduta a causa del Covid è stata quella più mastodontica rispetto al resto d'Europa. È chiaro che il rimbalzo un pochettino più robusto ce lo si poteva aspettare. Ma da dove è venuto questo rimbalzo? Per buona parte è venuto dal settore costruzioni. E quindi è stato un rimbalzo drogato dai sussidi. Adesso questi sussidi non solo vengono tolti, ma quelli che hanno prodotto il valore aggiunto, cioè le imprese di costruzione, soprattutto quelle nuove, quelle più piccole che si erano lanciate nel business del bonus 110%, adesso subiranno una batosta tale che il settore edilizia avrà un impatto negativo sul PIL.
Alla faccia. E questo succederà. Questo succederà.
Oddio, basta chiedere in giro, non è che non è che ci
Quindi
voglia un'analisi molto sofisticata, ecco.
in sostanza ci troviamo, quando dicevo all'inizio, la pacchia è finita, è
Ah,
proprio
sì.
finita.
È finita perché, appunto, l'amplissimo margine di manovra che la manifattura cinese, il declino dei prezzi delle materie prime ha concesso alle banche centrali in termini di politica monetaria e sostanzialmente di supporto ai debiti pubblici. Okay? Quindi questo fenomeno nell'economia reale ha concesso alle banche centrali la possibilità di sostenere i debiti pubblici senza causare immediatamente spirali inflattive. Ecco, questo mondo è finito e adesso l'inflazione ha un effetto dirompente che costringe le banche centrali a invertire la rotta in modo precipitoso nel momento in cui l'economia stava faticosamente uscendo dalla pandemia. Faticosamente uscendo dalla pandemia, soprattutto in Europa, in America già le cose sono migliorate, ma poi l'impatto della guerra si è, diciamo così, ha dato un ulteriore shock, e quindi ha ritardato, se non riportato indietro, la ripresa post-pandemica. E a questo si aggiungerà l'inversione dei tassi di interesse del quantitative easing della Banca Centrale Europea, e io quindi ho l'impressione che la recessione sarà difficile da evitare, magari non sarà una recessione molto profonda, però non potremmo sottrarci, numero uno. E poi la cosa più difficile, diciamo così, la situazione più grave per l'Italia sarà rimettere i conti a posto. Noi ancora siamo in una situazione in cui è la spesa pubblica a tenere la baracca in piedi, ma mentre fino a ieri, possiamo dire, la spesa pubblica veniva pagata da Francoforte, da domani dovrà essere pagata dai contribuenti o dai mercati se sono disposti a fare credito al governo italiano. Quindi si apre una stagione completamente nuova. si apre una stagione in cui sacrifici e austerità, dopo 2 anni di finanza allegra, torneranno al top dell'agenda politica e andremo a votare nel 2023 o quando sarà in una situazione economica di assoluta gravità. La gente è
Certo,
incazzata perché i prezzi salgono. Probabilmente molti perderanno il lavoro, probabilmente bisognerà tagliare le spese, quindi qualcheduno ne risentirà. E con le imprese a fare i conti con la recessione.
beh, un bel quadretto simpatico. C'è da dire che non era imprevedibile, come dicevamo all'inizio, poi come tu hai ricordato, almeno dai tempi della pandemia. Io ricordo quando Draghi lasciò l'incarico, terminò il suo incarico alla BCE, era già un anno che stava prorogando il quantitative easing al di là delle sue date che erano già state prorogate varie volte. Quindi era già oltre i limiti ragionevoli della sua durata, insomma. E quindi sono almeno 3 anni che ci si aspetta che questa cosa finisca. Draghi stesso però non ha mostrato grande attenzione a diminuire la spesa pubblica e a mettere a posto i conti, anche se sappiamo
Draghi,
benissimo.
o Draghi Presidente del Consiglio o Draghi Presidente della Banca Centrale Europea?
Draghi Presidente del Consiglio. Perché da
Ah,
Presidente
Draghi
della
Presidente del Consiglio è stato chiamato a gestire la pandemia, quindi con il mandato di evitare disastri, e ha chiamato Figliuolo a questo scopo, e poi insomma a gestire la situazione d'emergenza con i bonus o comunque con gli stimoli. E l'altro mandato che Draghi è stato chiamato a gestire è quello del PNRR. Quindi Draghi si è concentrato su tutte queste due cose la normalizzazione del quadro di politica fiscale doveva avvenire all'interno del PNRR, o nel quadro del PNRR. Questa era un po' l'idea.
è una delle tre riforme che ci veniva chiesta dall'Europa,
Esatto. E
tra
lui
l'altro. Ma una è
pensava
quella
di
della
avere.
giustizia, una è quella della giustizia che ovviamente nessuno metterà mai in campo perché
Quella è già
no.
fallita, sappiamo bene che quella non con questi chiari di luna non andrà da nessuna parte. Poi ci sono le riforme fiscali per cui il governo ha avuto un mandato, ma è un mandato vuoto. Quindi bisognerà giocarsela sui decreti attuativi e lì scoppierà il solito casino. L'abbiamo già visto con la riforma del catasto, insomma, queste. Poi c'è la concorrenza, perché concorrenza che sostanzialmente non tocca nulla. L'esempio più evidente sono le concessioni balneari. E infine la riforma del codice degli appalti, che già era stata riformata da Renzi, quindi questo codice degli appalti ogni 2 o 3 anni viene rimesso in discussione. Il codice fa sempre schifo. Voi avete visto qualche opera pubblica che sia partita? Assolutamente no. Non si sono riusciti a spendere nemmeno i
Genova.
soldi delle emergenze, che ne so, per
Genova.
le alluvioni di Genova.
Genova.
Eh?
No, Genova è partita ed è stata conclusa, ma proprio perché non è
Il
stata accettata.
Morandi.
Morandi.
Ah, ma quella è una cosa di emergenza, quella è tutt'altra faccenda,
Quindi non viene
capito?
applicato il codice degli appalti.
Esatto, quindi sarà una deroga, proprio perché non si applica il codice degli appalti, l'hanno finito, perché se
Proprio
no
per quello.
stava ancora, cioè, ci stavano ancora i monconi di ponte da demolire.
Sì, esatto. Questo è così, eh. Cioè, un'opera è possibile fare un'opera così anche impegnativa nel giro di un paio d'anni, perché alla fine.
Assolutamente, beh, figurati, cioè l'Empire State Building, no? Che quando fu costruito era il più alto edificio del mondo, stiamo parlando poco prima della crisi del 29, quindi stiamo parlando di un secolo fa, fu tirato su in 53 settimane.
Un anno.
Un anno e poco più. Quindi la tecnologia per costruire opere
Sì. Beh,
non è un
anche
problema. Ma io ho
perché
visto a Dubai, tiravano su un piano ogni 2 giorni. Quindi
sì. Beh,
lavorando
l'autostrada
24
del
ore al
Sole,
giorno, per carità,
l'autostrada del
erano
Sole,
anche più.
sì. L'autostrada del Sole fu costruita in
Sì,
meno di un
4-5 anni.
decennio,
No, meno,
meno di
meno.
un
Cioè,
decennio.
scusa, dipende da dove la fai partire, perché da Napoli a Milano, guarda, io ero piccolo, mi ricordo che mio padre la domenica fece l'inaugurazione, mi portò in giro, e insomma, era tutto contento, tutto soddisfatto, con gli amici che, insomma, che l'Autostrada del Sole era arrivata a Napoli. Ma diciamo, la Roma-Milano era stata, credo, aperta diversi anni
Qualche
prima.
anno.
Quindi dipende da quale tratto tu
Sì,
consideri, ma.
comunque cose di una rapidità oggi inimmaginabile, ma quello che blocca tutto questo sono infinite discussioni prima dell'autorizzazione delle opere e poi il codice degli appalti che permette qualunque tipo di ricorso, qualunque tipo di stop e di ostacolo al procedere delle cose. Giusto, è un inciso, insomma. Vabbè, dai, per terminare, possiamo dire che ci aspetteranno tempi duri.
Sì. E
Quello che non è stato fatto
quanto
sotto.
duri, non lo sappiamo, ma il ventaglio di possibilità, diciamo così, la varianza attorno a un'ipotetica media della crescita economica o se vogliamo della recessione è molto ampia e va dalla bancarotta sovrana a così, una sorpresa positiva se dovesse finire la guerra e se si dovesse un po' normalizzare il prezzo degli idrocarburi, allora potremmo avere uno shock positivo, ma decisamente l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse e il cambio di paradigma economico che indubbiamente ci sarà, anche perché l'Occidente tenderà a limitare i rapporti con la Cina, quindi diciamo, gli effetti positivi della globalizzazione sui prezzi, sull'efficienza, sulla fluidità della crescita economica andranno in reverse, cioè si attenueranno
Il
e poi andranno all'indietro.
reshoring, cioè il ritorno delle aziende,
Sì, sarà reshoring, accorciamento delle catene del valore.
comporterà un aumento dei prezzi.
Io ho
Inevitabilmente.
questa impressione, ma poi la green economy con tutte le difficoltà del passaggio a tecnologie pulite, basti pensare alle auto elettriche che sono più costose.
Ah, sì, sicuro. Cose che.
hanno bisogno di infrastrutture tipo le colonnine. E poi oggi faceva notare giustamente uno su Facebook, Simone Margheri, che succede alle auto elettriche se c'è un bell'ingorgo sull'autostrada a causa di una nevicata? Quanto durano le batterie delle auto ferme
Sì, un
in una
esempio
tormenta
classico.
di neve? E come si fa poi a alimentarle queste, diciamo, 4-5 mila auto elettriche, ammesso che siano solo 4-5 mila, coinvolte in una coda di, non so, 10-15 chilometri? Come le fai, le rimetti in movimento?
Sì, in mezzo.
Oppure, senza pensare a un'ipotesi catastrofica, c'è un incidente sull'autostrada nella giornata da Bollino Rosso, si forma una fila di 30 km il 31 di luglio. Quanto tempo dura l'aria condizionata nelle macchine elettriche? E una volta che si sono esaurite le batterie, che succede?
Sono problemi a cui ovviamente andrà trovata una soluzione che non esiste, si tratta ovviamente di evitare queste situazioni, di organizzarsi, eccetera, eccetera. Si
Magari
svolge anche il
dovranno fare
carburante nell'osservatorio.
gli elicotteri che arrivano.
Si esaurisce anche il carburante nei serbatoi, perché anche l'aria condizionata comunque consuma, e
Sì,
anche il riscaldamento consuma
capito, arrivi
energia.
con le taniche di
Solo
benzina,
che,
meno male,
esatto,
no?
con la tanica di benzina lo riempi. Certo, invece con le batterie è più complesso,
Voglio
no, non
vedere
c'è
come si
dubbio.
fa.
È un mondo che
Infatti,
va
delle code in
avanti.
autostrada, non è mai successo che le macchine si siano fermate, bloccate, sono fermate al limite d'inverno quando le batterie col freddo non hanno, diciamo così, erogato abbastanza energia per ripartire. Ma di situazioni in cui hai dovuto togliere, non so, 10.000 macchine da un'autostrada dopo un ingorgo, che io sappia, insomma, a memoria d'uomo, non è mai successo.
No, 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 beh, fai con la tanica, qui andrai con le batterie portatili. Però è evidente, insomma, che si tratterà è un mondo nuovo in cui bisogna
Bisognerà
dare
vedere
delle.
come.
Diciamo che non è il momento migliore per affrontare queste cose. Le affronti bene quando sei un paese ricco che può permettersi gli esperimenti.
Esatto.
Meno bene quando hai altri problemi da risolvere, dove magari preferiresti meno innovazione e più, insomma, meno costosa e più pratica, no? Più.
Sì, con ricadute immediate e più
Certo.
tangibili nel breve periodo.
Certo.
Va bene,
Va bene, questo si
Roberto,
rifletterà
siamo.
ovviamente nelle prossime elezioni, no? Tutto questo si rifletterà in una maniera che non apriamo questo discorso adesso, anche perché forse è il meno importante in
Io
questo momento.
consiglierei a Draghi di dimettersi il prima possibile, in modo che tutto questo casino se lo vedono quelli che arrivano dopo, che fanno tutti i fenomeni, che dicono io voglio così, lo scostamento di bilancio e il bonus e il sud e il nord e l'alto e il basso. Dice, vabbè, signori,
Infatti.
io ho fatto, quindi lascia, diciamo così, una situazione, non dico in ordine, ma quantomeno non disastrosa. Già adesso siete tutti voi quelli che sapete come bisogna fare le cose, fatele. E quindi nessuno lo potrà accusare dei disastri che verranno fra pochi mesi. Altrimenti, se rimane a Palazzo Chigi, sarà il facile bersaglio, diranno tutti, lo vedete, è colpa di Draghi, perché lui sì, ha fatto impennare lo spread, non c'è difesa a Bruxelles, è l'uomo delle banche, è l'uomo del Bilderberg, era quello che ci ha venduto ai poteri forti, eccetera, eccetera. Quindi se lui è minimamente, come dire, cosciente di quello che gli si può presentare tra non molto, farebbe bene a chiamarsi fuori. Poi magari dopo le elezioni potrebbe metterci una pezza, ma così con questo Parlamento è impossibile. E lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo. Cioè, non è
Assolutamente.
riuscito a ammansire tutta questa masnada quando c'erano soldi da distribuire. Figurati se la riesce a ammansire quando bisognerà
Quando
chiudere i cordoni della
chiudere
borsa.
le ma figurati.
Tirare i cordoni della borsa, lì scoppierà l'apocalisse.
Alla prossima.
Ciao, e
Grazie a
ricordiamo
tutti.
sempre di mettere un
Dai.
like, di iscriversi al nostro canale. Ormai abbiamo superato gli 800 fedeli abbonati, ci fa piacere, vorremmo arrivare a 1000, perché quello ci consente di fare tutta una serie di avere tutta una serie di funzioni nuove. Quindi se ci aiutate anche diffondendo queste nostre chiacchierate sui social, noi saremo sicuramente grati. Commentate, noi rispondiamo, come vedete. E sia sui social, sia insomma, nei commenti su YouTube.
Grazie a tutti e alla prossima.
Grazie. Ciao.